Sì, allora, avvocato Famularo per la posizione di Monai Massimiliano. Ma io devo dire che mai come all'esito di questo processo mi sono reso conto che quanto scrivono i manuali sullo scopo del processo penale sia fondato. Il processo penale, scrivono, non ha lo scopo meramente teorico di ricostruire la verità su un fatto commesso, bensì un fine più limitato, che consente nell'accertare se tale fatto costituisce reato e nel caso positivo nell'applicare una sanzione a chi lo ha commesso. Dico questo perché, a mio avviso, tutte le conclusioni del pubblico ministero sono legate da un filo conduttore, secondo me abbastanza evidente, finalizzato a delegittimare quello che è e rimane a tutti gli effetti un corteo autorizzato. E a mio modo di vedere lo si delegittima già quando lo si indica e lo si qualifica come corteo non vietato. In realtà il discorso del corteo non vietato è un mero artificio verbale. Nel momento in cui gli organizzatori di un corteo hanno notificato alla questura quello che è il percorso del corteo, lo scopo del corteo, e la questura nulla ha avuto a che obiettare e comunque non ha vietato questo corteo, a mio modo di vedere non si può che parlare di corteo autorizzato. Quindi parlare di corteo non vietato è una sorta di artificio per cercare di porlo in un gradino un pochino più basso di quello di corteo autorizzato, ma è una questione di intendersi. Sostanzialmente allora tutti i cortei sono cortei non vietati, quindi non c'è una terza categoria come c'è ad esempio nei processi sportivi per doping, dove accanto al positivo, cioè la persona, l'atleta che ha assunto una sostanza dopante, il negativo, l'atleta pulito, c'è il non negativo, che è quello che ha assunto una sostanza che di per sé non è vietata ma superando magari determinati valori. Qui in realtà non c'è una terza categoria, c'è un corteo assolutamente autorizzato. E dal momento che nella lingua italiana normalmente si affermano le cose appunto con un'affermazione, non con una doppia negazione, a me sembra che già questo non sia un modo assolutamente corretto per definire quello che era il corteo delle tute bianche. Corteo delle tute bianche che mi si dice anche un'ambiguità di fondo, ad avviso del PM. E l'ambiguità di fondo consisterebbe nel fatto che in buona sostanza il corteo sarebbe dovuto arrivare fino alla zona rossa, ma poi nessuno aveva chiarito che cosa sarebbe successo ai margini della zona rossa. Ora, a prescindere da quello che ha indicato l'avvocato Tambuscio alla scorsa udienza, io mi limito in questa sede a dire che vi era un presidio, il presidio di Piazza Dante, che era esattamente posizionato ai limiti della zona rossa, in una zona oltretutto molto vicina, a pochi passi da Palazzo Ducale, ed è un presidio che mi sembra che si sia svolto in un sostanziale tranquillità, con una violazione simbolica di quella che è stata la zona rossa, che tutti ci ricordiamo, e quindi il fatto di dover giungere sulla zona rossa non è un'ambiguità del corteo. Un'ambiguità del corteo può essere, si può ravvisare nel momento in cui si ravvisa che questo corteo non ha intenzioni pacifiche, che è un corteo armato, ma mi sembra che da questo punto di vista sia già stato chiarito che questo tipo di problemi, questo tipo di ambiguità il corteo non l'aveva. Ce lo dice Giulietto Chiesa, ce l'ha detto nella sua deposizione nel processo. Io preferisco ricordarlo con quanto ha scritto nel suo libro, che è comunque acquisito, dove è stato chiarito in maniera inequivocabile quanto segue. Cioè, dice Giulietto Chiesa, ho percorso all'indietro, imboccando con su Europa circa 300 metri. Guardo ancora indietro e non vedo la fine. Torno verso la testuggine e ancora verifico. In tutta questa perlustrazione non ho visto una sola arma impropria, come direbbe un mattinale di questura. Non un bastone, non un qualsivoglia oggetto contundente. La parola d'ordine, niente armi offensive, è stata rispettata. In mezzo alla testuggine c'è un tir, quasi nuovo, autoarticolato, scoperto, con altoparlanti che scandiscono ordini, danno disposizioni, ripetono raccomandazioni. La testa resti compatta, le ali non si devono aprire in nessuna circostanza, restate calmi. Poi disco music a tutto volume. E ancora ordini e ancora raccomandazioni. Voglio vedere da vicino che cosa c'è dentro il cassone. C'è roba da bere, vedo casse di bottiglie d'acqua minerale, ma armi non ne vedo. È una circostanza da tenere presente nel seguito di questo racconto. La messa in scena provocatoria e spettacolare della testuggine non costituisce la premessa per un'offensiva. Qui semplicemente non ci sono gli strumenti dell'offensiva. Si potrà dissertare sull'utilità delle dichiarazioni infuocate della vigilia, sul significato della parola d'ordine un vetro dentro la zona rossa, ma quello che vedo non è il preparativo di una guerriglia urbana. Sono arrivato fino qui per verificare proprio questo, che non ci fosse il trucco, e qui il trucco non c'è. Quindi mi sembra di poter chiarire che il corteo non aveva alcuna ambiguità di fondo. Anche le bardature, sostanzialmente il PM dice, ma questo delle bardature dimostrano che il loro atteggiamento nei confronti delle forze dell'ordine era tutt'altro che pacifista, perché se tu effettivamente non hai nulla da temere, non hai da che bardarti. In realtà poi i fatti hanno dimostrato che forse il corteo, i partecipanti del corteo avrebbero dovuto bardarsi in ben diverso modo. Ancora ci dice il pubblico ministero, questo corteo non scendeva nel miglior mondo scendeva nel migliore dei mondi possibili. Insomma, sostanzialmente dice, io non mi sarei scandalizzato se questo corteo fosse stato fermato. Però, voglio dire, nessuno ha fermato questo corteo. È stata mandata una macchina dalla questura, pregando gli organizzatori di rallentare il corteo a un certo punto della sua percorrenza. Il corteo è stato rallentato, ma nessuno sostanzialmente ha ritenuto di fermare questo corteo, quindi anche questa considerazione mi sembra una considerazione che lascia al tempo che trovo. Mi sembra che si voglia sostanzialmente indicare che il corteo avrebbe dovuto autosciogliersi, ecco, gli organizzatori avrebbero dovuto sostanzialmente dire, visto che non ci sono le condizioni per manifestare, io a questo punto me ne vado, torniamo tutti a casa. E questo ci dice il pubblico ministero, perché mentre scendeva il corteo vi erano determinate situazioni, vi era l'aggressione al Forte San Giuliano, vi era la contrapposizione in piazzale Martin Luther King, vi erano i fatti di via Canevari. Ci dice il pubblico ministero, noi non stiamo parlando di cose che si verificano a distanza di 3, 5, 10 ore, di posti distanti tra loro 20, 30 chilometri, di città diverse. Eppure gli organizzatori cosa fanno? Dico, vado avanti perché il diritto di manifestare viene prima di tutto. In realtà non è così. Non è così, perché se il pubblico ministero nelle sue conclusioni premette che determinate fatti, determinate violenze, ad esempio ci dice le violenze che accadono a Puntavagno, le violenze che accadono in Piazza Manin non hanno alcuna efficacia causale con i fatti di questo processo, beh, in questo caso non si può essere d'accordo. Sono fatti che avvengono altrove e sono fatti appunto che non hanno effettivamente una diretta efficacia causale sui fatti del processo. Però in buona sostanza mi chiedo sostanzialmente come potesse il corteo porsi il problema di quello che succedeva in piazzale Martin Luther King o in via Canevari. Vale sostanzialmente, deve valere lo stesso metrologico. Se non sono causalmente rilevanti i primi, le violenze di Puntavagno e le violenze di Piazza Manin, cosa che peraltro mi trova d'accordo, sicuramente non hanno alcuna rilevanza anche i fatti che succedevano, diciamo così, non in una zona direttamente comunque attigua o contigua a quella che è la discesa del corteo. Quindi a me sembra che sostanzialmente qui si parli di un corteo non vietato, di un corteo che aveva degli elementi di ambiguità, di un corteo che non aveva un atteggiamento pacifista verso le forze dell'ordine, che non c'è stato nulla da scandalizzarsi se fosse stato fermato. Invece a me sembra che in realtà sia vero tutto il contrario, cioè che era un corteo assolutamente autorizzato e legittimo, che era un corteo senza trucchi, e ce lo dicono i testi, non sono semplici dissertazioni, era un corteo pacifico. Ma perché, voglio dire, si dice tutto questo? A mio modo di vedere si dice tutto questo perché si vuole preparare il terreno per giustificare quello che giustificabile non è, ovvero la carica a quel corteo con quelle modalità e quella violenza che noi abbiamo visto. Se queste sono le premesse di partenza, poi non potrà stupirci che la ricostruzione del pubblico ministero sia chiaramente dei fatti sia chiaramente ispirata alle medesime finalità. E sostanzialmente si parte già quando vi è il contingente dei carabinieri comandato dal capitano Cappello e il cui funzionario responsabile dell'ordine pubblico è il dottor Mondelli, corteo appunto che si attesta tra via Ivrea e Corso Torino. E già il pubblico ministero ci dice, beh, in Corso Torino non è che questo contingente si trova di fronte agli scranni del Parlamento, ma una massa notevole di manifestanti non tutti pacifici. A me sinceramente non sembra sia così. Abbiamo visto i filmati, abbiamo visto anche quelle che sono state le conclusioni sul punto del consulente della difesa, mi riferisco all'udienza 6 luglio, pagine 21 e 22. A me in realtà sembra che in Corso Torino vi fossero per lo più cineoperatori, giornalisti. Abbiamo visto le immagini, c'era un clima di totale tranquillità e dunque non c'era un clima che sicuramente autorizzasse quello che era lo sparo dei lacrimogeni. Però tutto viene ridotto a una scelta di opportunità, a una semplice scelta di opportunità di ordine pubblico. Cosa ci dice il pubblico ministero? Io ho un contingente, devo passare attraverso il sottopasso, i responsabili di questo contingente decidono di sgombrare l'area antistante il sottopasso con i lacrimogeni. Aggiunge, non posso dire che lanci lacrimogeni costituiscono una risposta ai lanci perché i lacrimogeni sono antecedenti ai lanci. Ebbene, bontà sua. Ora, a me sembra che in realtà forse poteva essere fatta una valutazione di legittimità già su questo primo operato di questo contingente. L'ha già fatta l'avvocato Tambuscio ha sostenuto nelle sue conclusioni che questo è il primo momento di rottura dell'ordine pubblico. A me queste conclusioni trovano abbastanza d'accordo. Io mi limito a sottolineare che questa ricostruzione del pubblico ministero poi non fa i conti con lo svolgimento dei fatti successivi, perché se è vero che questo contingente lancia i lacrimogeni per liberarsi lo spazio per attraversare il sottopasso, allora io mi chiedo poi perché da questo sottopasso non si sia passati. Quindi la mia idea è un'idea fondamentalmente diversa. In realtà da quel sottopasso nessuno aveva mai avuto l'intenzione di passarci, anche perché una volta che il contingente si trova di fronte il corteo, non viene attaccato dal corteo, quindi non ci sono delle ragioni che giustificano il non attraversare il sottopasso e non andare in Piazza Giusti, se quelli erano gli intendimenti del contingente. Comunque sia, che volessero passare o che non volessero passare, certo è che il contingente non passa, non attraversa il sottopasso, ma dopo aver sparato i lacrimogeni, si dirige innanzitutto verso, come abbiamo visto, verso la stazione Brignole, dove si produce in una serie di pestaggi che abbiamo visto più volte, probabilmente assolutamente indegni di un paese civile. Pestaggi che il pubblico ministero condanna, per l'amor di Dio, dice sì, sono fatti legittimi, fatti gravi, fatti penalmente rilevanti, ma sono fatti che non hanno alcuna attinenza con i fatti di causa, perché sicuramente non possono giustificare una qualsiasi reazione del corteo, poiché avvengono in una zona dove il corteo non ha neanche una diretta percezione visiva di questi fatti. Posso anche essere d'accordo con questa impostazione, però mi limito a rilevare che una rilevanza in realtà questi fatti ce li hanno, ed è quella di indicare, far capire chiaramente qual era l'atteggiamento di questo tipo di contingente. Cioè, questo era un contingente che aveva quel tipo di modus operandi, e quel modus operandi, quei pestaggi, quel modo indegno di agire che è stato fatto sulla sinistra nei confronti di inermi giornalisti che nulla avevano fatto a Brignole, viene ripetuto parallelamente nei confronti del corteo che scende da via Tolemaide. Ora, allora, io mi chiedo anche perché, sostanzialmente, se è vero come è vero che sono stati illegittimi, sono stati penalmente rilevanti, censurabili, i fatti che avvengono nei confronti del singolo sulla sinistra, diciamo, dalla parte di corso di via Tolemaide che poi va verso la stazione Brignole, nel momento in cui viene attaccato il corteo e si attacca al corteo con le medesime modalità, a cominciare da lacrimogeni sparati ad altezza Duomo, automaticamente in realtà il comportamento posto in essere dal contingente nei confronti del corteo non diventa più un fatto penalmente rilevante e censurabile, ma diventa semplicemente una scelta di opportunità, una scelta di ordine pubblico. Nessuno indaga sul perché di questo attacco, nessuno ci spiega il perché, nessuno parla di quelle che sono le modalità violentissime, ma poi lo vedremo, di questa carica. ciò detto delle premesse, a mio modo di vedere il pubblico ministero nella ricostruzione dei fatti opera una frammentazione assoluta di quelli che sono i fatti del pomeriggio, una frammentazione assoluta che è diretta, a mio modo di vedere, a poi non offrire la possibilità agli imputati di potersi difendere, di poter giustificare quella che è stata la loro reazione. Cosa ci dice il pubblico ministero? Ci dice: ma guardate che c'è stata sostanzialmente una carica di 2 minuti, cioè è stata una cosa in realtà tutt'altro che particolare. Ce lo dice chiaramente, ci dice: si è discusso su quelle che erano le caratteristiche di questa carica, si è detto non di alleggerimento, una carica approfondita, di una violenza inaudita. Mi limito a dirvi che il contatto avviene alle 14:56:52, che ci vogliono circa 40 secondi perché la barriera cada, che in questo momento si realizza il contatto diretto fisico non schermato nei confronti dei manifestanti e che la carica dei carabinieri, come avanzate contrapposizione a contatto, non prosegue per più di 60 secondi dopo lo sfondamento degli scudi. Questo è. Allora questa carica e questo affondo incredibile non audito che sarebbe stato fatto ha queste dimensioni oggettive. C'è un contatto breve e limitato nel tempo che prosegue per 60 secondi, un allontanamento del corteo. Insomma, tutto si riduce a 2 minuti di contatto, ci dice il pubblico ministero, non di più. Poi ci si dice c'è un altro ulteriore contatto, ma brevissimo, meno intenso del precedente, che avviene alle 15:06. Contestualmente alla prima carica, dice, i carabinieri poi si riversano in via Casaregis e poi ci dice non si registrano fino alle 16:30 altri movimenti diversi delle forze dell'ordine nelle vie laterali se non quelli in via Casaregis, dove, questo lo aggiungo io, avviene in realtà di tutto, e solo in un caso prosegue verso le 15:15 vi saranno 2 blindati, quelli peraltro a velocità moderata, che non avranno particolare rilevanza nel contesto degli scontri, che risaliranno verso Piazza Limonda. Il primo avanzamento dei blindati è un movimento lento, mi verrebbe da dire a scatti, che finisce per fermarsi e arrestarsi contro le barricate che dai manifestanti sono erette e portate lì. È vero che per rompere questa situazione di stallo e di impossibilità di recuperare il controllo sulla zona, questi blindati ripartono con maggiore velocità, sfonda i cassonetti che sono stati messi dai manifestanti. Se questo è il quadro, è difficile spiegare la reazione dei manifestanti. Cosa avrebbe dovuto fare quel contingente per recuperare il controllo di quell'area? Non investire i manifestanti, ma come avrebbe potuto spostarli? Poi dice, si verificano effettivamente contestualmente alla prima carica o comunque a questi 2 primi contatti degli arresti nei cortiletti. Però dice, io insomma se devo parlare delle caratteristiche di questa carica non è che debba tener conto di tutta una serie di episodi che si verificano a margine, che avranno tutti la loro storia ma che non vanno direttamente a influire rispetto a questo tipo di situazioni. Ebbene, io in relazione a questi ultimi episodi sono già meno d'accordo con il pubblico ministero che non abbiano rilevanza questi pestaggi. Quelli avvenuti, dei giornalisti avvenuti in prossimità della stazione Brignole, forse effettivamente non sono stati direttamente percepiti dal corteo, seppure erano spia del modus operandi di questo contingente. Questi, in realtà, a mio modo di vedere, sono comunque percepiti dal corteo, perché avvengono comunque in una zona immediatamente antistante a quella che era la zona del corteo, e sono comunque anche essi spia di quello che era il modo di agire di questo contingente, che si comporta nei singoli come del resto si comporta con la massa, e non mi si può dire che la gente non vede quello che succede e non vede quello che fa ed effettua il contingente. Però il problema è un altro al di là di questo, ed è quello di capire se è vero, cioè se effettivamente quel giorno vi è stato un breve contatto, insomma 2 minuti di contatto, poi un altro breve contatto, poi il pubblico ministero ci dice ma forse il secondo è l'ultimo, poi anzi no, ce ne sarà forse una alle 5:10, però in quel caso lì sono i manifestanti a dare incontro alle forze dell'ordine, quindi non è neanche rilevante. Poi ci si dice nelle vie laterali in realtà non succede nulla, tranne che in via Casaregis, ecco. E certamente ci dice non è una situazione di attacco e di contrapposizione che può andare che va avanti dalle 3 alle 5 del pomeriggio. Ora, io semplicemente ricostruendo la cronologia di quelli che sono stati gli eventi, ma anche sulla base della stessa conclusione del pubblico ministero, mi sembra che si possa pervenire a una conclusione assolutamente diversa. Perché alle 14:56 c'è questa carica, che in realtà non è una carica così così lieve, una carica condotta con modalità brutali e criminose, perché vi è il lancio di lacrimogeni in altezza d'uomo e vi è soprattutto, ma ci torneremo, l'uso di manganelli fuori ordinanza, cioè abbiamo un contingente di carabinieri armato di spranghe di ferro nastrate che poi determinano quelle conseguenze che abbiamo visto, perché era tanto che non si vedevano teste spaccate e facce ricoperte di sangue come abbiamo visto in questo procedimento, ed era tanto che non le vedevamo perché forse precedentemente i carabinieri o la polizia o chi per esse andavano in piazza con le armi di ordinanza e non con le spranghe. E la carica è di tale violenza che il corteo viene spinto indietro per 209 metri. Quindi questa carica di 60 secondi, questo lieve contatto, in realtà spinge il corteo indietro per 209 metri. Così come ci dice il consulente, udienza 6 luglio, pagina 18. Alle 14.59 i carabinieri continuano a pestare gente, pestare singoli. Ce ne ha parlato l'avvocato Tambuscio, non mi soffermo oltre. 15.06, secondo contatto, ma non è che questa azione sia un'azione sostanzialmente frammentata, cioè un primo contatto, poi stanno tutti fermi, un secondo contatto, è semplicemente lo sviluppo di quella che è l'azione successiva, e va avanti fino alle 15.13, quando c'è il famoso incontro Farina-Mondelli. Quindi mi sembra di dire che già, se dico che ci sono stati 20 minuti di carica violenta, di non dire un'inesattezza. Ma poi c'è quello che succede nelle vie laterali, che non è separato da quello che succede in via Tolemaide, perché alle 14.59, quindi contestualmente alla prima carica, i carabinieri svoltano via Casaregis, dove avvengono non una, ma quattro cariche di blindati. Alle 15.13, blindato che percorre via Casaregis e va verso Ivrea, via Ivrea dalla parte di Corso Torino, 15.14, altro blindato che percorre via Casaregis verso via Ivrea, questa volta in direzione Piazza Limonda, 15.23 via Casaregis verso via Teodosi, andata e ritorno, e c'è un'ulteriore carica con blindato che si effettua alle 15.26. Poi alle 15.28 vi è quella meravigliosa retromarcia del blindato che abbiamo visto e che quindi si svolge quasi alle 3.30. Dopodiché vi è una cronologia di fatti che continua, quindi alle 15.29 il flusso dei manifestanti esce da via Casaregis inseguendo proprio questi blindati che avevano fatto questo tipo di manovra, quindi 15.31 vi è il blindato in panne in corso Torino, 15.33 c'è una, ce lo dice il PM stesso, controffensiva ed avanzata dei carabinieri che fanno scendere l'equipaggio dal blindato. 15.36, nuovo arretramento dei carabinieri ed avanzata dei manifestanti, ce lo dice sempre il PM. 15.40 e 24, in questo momento le forze dell'ordine hanno raggiunto la posizione del blindato, sono sull'incrocio e proseguono verso via Tolemaide, quindi raggiunta la posizione del blindato, proseguono su verso via Tolemaide e questa azione si protrae per 10 minuti e un quarto d'ora, fino alle 15.50, 15.55. Questo ce lo dice il consulente della difesa, udienza 6 luglio, pagine 28-29. 15.43 e 41, nuova avanzata dei carabinieri anche della polizia in via Tolemaide. 15.48, manifestanti sono arretrati su via Tolemaide, le forze dell'ordine hanno riconquistato l'incrocio. 15.49 e 14, la polizia e anche il dirigente Mordelli tornano indietro, ritornano da via Tolemaide e si inseriscono, tornano indietro all'incrocio di Corso Torino. Udienza 6 luglio, consulenza della difesa, pagina 30. 15.49, i manifestanti che arrivano a Tolemaide si buttano sul blindato, poi dal 15.53 al 15.54 tentativo di ribaltamento del blindato, 15.57 prime fiamme. E io dico, è passata un'ora dalla carica e non mi sembra che queste azioni e reazioni, come le vogliamo vedere, abbiano avuto una soluzione di continuità. Poi vi è un'avanzata di un gruppo di manifestanti che in realtà viene spezzato dal contingente in Piazza delle Americhe. Alle 16.12 le forze dell'ordine arrivano in via Ivrea e ci sono 7-8 minuti di fronteggiamenti, quindi arriviamo alle 16.20. 16.32 parte la Polizia di Stato posizionata in piazza delle Americhe, che è il contingente del dottor Gaggiano, che risale via Tolemaide con lancio di lacrimogeni e idranti. PM però ci dice, ma nessun contatto, però, voglio dire, come se fosse rilevante poi un contatto diretto, cosa che a me non sembra sia sostanzialmente rilevantissimo di fronte comunque a quelle che sono e non possono essere delle cariche lo sono, perché se alle 16.32 parte il contingente e alle 16.50 i manifestanti che prima erano all'altezza di via Caffa arrivano all'altezza di via, sono respinti fino all'altezza di via Armenia, via Montevideo, mi sembra che di carica si possa parlare. 16.50, 16.17, questi dati che do sono tutti dati che ha dato il PM nelle sue conclusioni, non sono dati che introduco io. C'è una nuova avanzata di manifestanti alla porta di Terralbe via Montevideo. 17.10, forze dell'ordine respinti indietro, e qui c'è il famoso contatto, quello con il mezzo, ed esplosione di colpi d'arma da fuoco. Ecco, questo contatto provoca addirittura l'esplosione di, mi sembra, un numero anche rilevante di colpi, forse addirittura 7. 17.19, forze dell'ordine respinte all'altezza di via Casaregis. 17.20, 17.23 c'è la famosa carica di via Caffa con i fatti di Piazza Livonda, sulla quale poi mi soffermerò approfonditamente in seguito. 17.24, ripiegamento dei manifestanti in via Tolemaide. 17.26, avanzata dei mezzi delle forze dell'ordine molto veloce, via Tolemaide e sgombra, che respinge i manifestanti all'incrocio con via Montevideo, fino alle 17.29. Poi 17.30, 17.29, 17.32, nuova avanzata delle forze dell'ordine, e poi 17.45 continua l'avanzata delle forze dell'ordine fino al ponte di Terralba, che si conclude con quelle edificanti immagini dei portici di Corso Gastaldi, che tutti ci ricordiamo e che non mi sembra il caso di farvi rivedere, fino a che poi, insomma, con una serie di cariche successive, lancio di lacrimogeni delle 6-5, eccetera, i manifestanti vengono sostanzialmente respinti verso lo stadio Carlini. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che, secondo me, quello che il pubblico ministero ci presenta in maniera frammentata, ponendo l'accento semplicemente sul contatto che avviene, cercando di minimizzare, di frammentare quello che avviene via Tolemaide rispetto alle vie laterali e viceversa, è in realtà un qualcosa di assolutamente continuo. Cioè, mi sembra che da questa cronologia, che, come dico, non è una cronologia che introduco io oggi, una cronologia accertata e viene ripresa in larghissima parte, forse al 90%, da quelle che sono state proprio le conclusioni del pubblico ministero, mi sembra di dire, in realtà, di poter dire una cosa assolutamente contraria a quello che ha detto il pubblico ministero. Cioè, c'è stato in quel periodo, tra le forze dell'ordine e i manifestanti, dopo questa carica, un fronteggiamento che è andato avanti, poi voglio dire, non è che sia andato avanti 12 ore, che uno dice, ma non è possibile, è andato avanti due ore e mezza, ma non vi è stata una soluzione di continuità per cui ci sono stati dei momenti di calma, eccetera, eccetera. Il pubblico ministero sostanzialmente ragiona come se dopo quella prima carica i carabinieri si fossero attestati su Corso Torino e non avessero più fatto nulla, venendo attaccati tutto il pomeriggio dai manifestanti, ma non è così. È poi ovvio che si sviluppa una dinamica di azione e reazione, per cui alla carica dei carabinieri segue l'avanzata dei manifestanti e viceversa, non è che avanzano solo i carabinieri, per l'amor di Dio. Però vi è una situazione fluida di avanzamenti e arretramenti che va avanti tutto il pomeriggio, e questo mi sembra che sostanzialmente non possa essere negata. Il pubblico ministero, d'altronde, seguendo questa impostazione, nega anche che ci sia stata una carica in via Caffa, la carica che prelude ai fatti di Piazza Limonda. Egli sostanzialmente ci dice, ma i carabinieri avanzano in via Caffa, ma non si tratta di una carica, non si tratta di un'avanzata violenta, ma di un'avanzata lenta, che non raggiunge via Tolemaide, ma che raggiunge sostanzialmente alla mediana di via Caffa, andando sostanzialmente a chiudere i manifestanti dalla parte a valle rispetto alla barricata precedentemente collocati. Prosegue, è evidente che la situazione in cui sono costretto a operare le forze dell'ordine in piazza Limonda non è quella di operare un'azione offensiva, ma quella di dover tamponare gli effetti di un ulteriore ripiegamento in via Tolemaide. Io mi limito a